In Ombre Gialle oggi il ruolo e la vicenda personale di un soggetto singolare, la cui vicenda appunto potrebbe essere utile, una volta chiarita, a chiarire a sua volta alcuni dei misteri che ancora circondano la strage di Bologna del 2 agosto 1980. La vicenda di questa persona è stata recentemente raccontata da Il Messaggero nella rubrica Il Signore del Giallo. Fecero finta di niente anche la notte del 16 febbraio 1981, quando lo arrestarono per un furto di mobili antichi e di una pala d'altare. Eppure il nome Roberto da Silva, 24 anni, nato a Rio de Janeiro, e l'attività commerciante di oggetti di antiquariato erano coperture delle quali almeno tre dirigenti della polizia furono sospettati di sapere, e furono sospettati anche di sapere che era ricercato per tentato omicidio. Forse sapevano e lo favorirono dandogli anche il porto d'armi. Addirittura sotto inchiesta però dissero di essere all'oscuro del taroccamento dell'identità e non c'erano prove schiaccianti per incastrarli alle loro responsabilità, e le indagini si fermarono sui loro dinieghi. Come più avanti negli anni, per due preti, una suora e un militare, fu solo una brutta parentesi l'arresto per averlo aiutato a Reggio Emilia, sua città natale. Nel 1976 aveva lasciato il Brasile ed era arrivato in Italia. Si era stabilito a Foligno con quella identità di fantasia, protetto dallo schermo di complicità impensabili. Furono infatti anni di assoluta tranquillità quelli trascorsi all'albergo La Nunziatella. Roberto da Silva, il brasiliano, in realtà era l'italianissimo estremista di destra Paolo Bellini, che la Procura Generale ora considera il quinto uomo della strage di Bologna 2 agosto 1980, come abbiamo detto, 85 vittime, tra le quali il giovane ternano Sergio Secci, il padre e la madre Torquato e Lidia, a chiedere per anni verità a nome di tutti. Secondo le accuse alle quali si dichiara estraneo, l'ex militante di Avanguardia Nazionale sarebbe stato nel gruppo degli esecutori con Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, già condannati in via definitiva, e Gilberto Cavallini, colpevole ma solo per la sentenza di primo grado, e siamo in attesa del giudizio di secondo grado. Tutti questi foreggiati, secondo l'accusa della Procura Generale di Bologna, da Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi, presunti mandanti da tempo deceduti. Nelle carte dell'accusa c'è anche l'ipotesi che proprio con la falsa identità brasiliana costruita a Foligno e con un complice delle ruberie antiquarie abbia pernottato vicino alla stazione nei giorni precedenti il massacro. La presenza di Paolo Bellini nella zona dello scalo bolognese è testimoniata inoltre dal riconoscimento fatto dall'ex moglie in un fotogramma impresso dalla telecamera di un turista poco prima dell'eccidio. Indagato per la strage, nel 1992 era stato prosciolto. L'ex avanguardista nero a Foligno non aveva destato sospetti. Chi conosceva la sua identità taceva su tutto, chi non la conosceva si trovava davanti un giovane insospettabile, appunto. Aveva regolarizzato la sua posizione di immigrato, si era fidanzato e alla ragazza prometteva il matrimonio. Iscritto all'aeroclub aveva facilmente conseguito due brevetti da pilota e nei cieli dell'Umbria avrebbe volato in compagnia del procuratore di Bologna, Ugo Sissi, il magistrato delle prime indagini sulla bomba del 2 agosto. Una volta furono costretti, sembra, ad un atterraggio di fortuna. Ugo Sisti, accusato di favoreggiamento per questa amicizia, sarà poi prosciolto da ogni accusa. La vera identità del finto brasiliano verrà scoperta attraverso le impronte digitali nel 1982 durante un processo d'appello per 13 furti. 13 furti nel settore di specializzazione, quello delle opere d'arte e degli oggetti antichi. una decina di anni dopo sarà, secondo alcune fonti d'accusa, tra i protagonisti della trattativa Stato-mafia. Un uomo dunque che entra ed esce dai misteri italiani come un avventore dalla porta girevole di un albergo, che non è questa volta, e non lo è stato mai, la porta della Nunziatella di Foligno.